Buonasera a tutti, siamo ai microfoni di Radio Sapienza, siamo molto contenti di avere la possibilità di parlare con uno dei protagonisti di un film che è uscito giovedì scorso, 23 maggio, in occasione della giornata della legalità su Rai 1. Sto parlando del film Mascaria, che è un lungometraggio che racconta la vicenda di Pietro Ferrara, un imprenditore che ha deciso di ribellarsi alla mafia e che per questo motivo è stato calunniato. È un film che parla di prevaricazione, ma anche di valori come integrità, coraggio o lontananza delle istituzioni dalle vicende delle persone comuni. Sono quindi molto contento di poter dare la parola a Beniamino Marcone. Buonasera, Beniamino.
Ciao a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Innanzitutto ti ringraziamo per essere qui e consigliamo di recuperare il film a tutti quelli che ci stanno sentendo e che hanno letto l'articolo. A proposito di recuperare il film, prima domanda che può tornare utile a te e a tutti quelli che ci ascoltano: dov'è possibile recuperare la visione di Mascaria per chi non l'avesse visto in diretta giovedì scorso?
Allora, Mascaria è da venerdì, quindi un giorno dopo, come ormai consuetudine, è disponibile su RaiPlay.it, quindi sulla piattaforma della Rai, che è una piattaforma ricca anche di altri contenuti molto interessanti dal punto di vista cinematografico, perché contiene, oltre al film Mascaria, in cui ci sono anch'io, però insomma è un portale che supporta anche il cinema italiano, il cinema d'autore, i classici, quindi insomma consiglio di scaricare l'app.
Perfetto, quindi su Replay facilmente recuperabile da lì. Ti volevo chiedere, il film che tu hai appena girato, insomma, che è appena uscito, sicuramente te l'avranno chiesto in tanti, come lo descriveresti, insomma, a partire dalla trama, passando per il messaggio che vuole lasciare, le sensazioni che vuole trasmettere agli spettatori?
È un film di denuncia sociale ed è un film che parla ed è strettamente legato al tema della legalità. Non a caso è stato appunto scelto per il 23 maggio, che è la giornata della legalità, per cui è un film sicuramente impegnato sotto questo punto di vista, che tocca dei temi molto importanti, soprattutto per il nostro paese, ovvero la mafia, il pizzo, le istituzioni, e anche il coraggio che ci vuole per denunciare alcuni fenomeni che, come dicevi tu in apertura, sono fenomeni, mafiosi e di associazione mafiosa nel nostro paese.
Ed è stata particolarmente sentita questa tematica dal cast. C'è stata magari anche un'opera di divulgazione e sensibilizzazione sugli attori riguardo alla tematica mafiosa e non solo, per andare a girare.
C'è da dire che ormai in Italia si producono tantissime cose legate alla mafia o comunque alla criminalità in generale. È un filone che ha sempre attirato e costituisce, come dire, un filone trainante nella produzione italiana. Questo non sono un produttore, quindi non so spiegare il perché, però è ovvio che interessa al pubblico. Quando siamo andati a girare, noi eravamo ovviamente consapevoli che raccontiamo la storia di un imprenditore che poi è anche, come dire, una trasposizione di una storia realmente accaduta, e con elementi ovviamente di fantasia. È
Sì.
stata riadattata, prende le vicende realmente accadute e poi sono state un po' rielaborate. Ma è la storia di un imprenditore di Gela, Riccardo Greco, che è poi una storia reale, come ce ne sono tante di storie reali, come ce ne sono tanti e sempre di più di imprenditori che riescono a trovare il coraggio per fare questo passo così decisivo. È ovvio che per noi era importante, soprattutto, come dire, mettere in risalto la difficoltà emotiva che coinvolge sia il protagonista, quindi sia l'imprenditore, o in altri casi può essere un'imprenditrice che decide di staccare questo legame con la criminalità, ma anche l'importanza di avere una rete che può essere una rete associativa, una rete delle istituzioni che supporti chi ha il coraggio di fare una scelta di questo genere, perché come potete immaginare non è una scelta facile, anzi è una scelta che impone dei grossi sacrifici, un continuo essere sotto i riflettori, anche se, soprattutto se si vive in un piccolo paese, perché è ovvio che si viene visti come traditori, paradossalmente, per cui è importante che le istituzioni, le associazioni che si occupano di questo abbiano sempre più le leggi e la possibilità di intervenire in maniera veloce e aiutando chi ha il coraggio di fare una scelta del genere.
Sì, io a proposito di questo vorrei anche menzionare proprio il senso di impotenza che lascia il film, il ribellarsi a un fenomeno forte quale quello mafioso, che è già un atto coraggiosissimo di per sé, e poi andare incontro intanto alle calunnie che sono un po' al centro di tutto il processo, ma più che altro l'avere contro la gente, tra virgolette, comune. Anche gente vicina a lui, come il figlio, insomma, e vedere che le istituzioni, un po' per ottusità, un po' perché per indifferenza deliberata, lasciano un po' il cittadino al proprio destino. Era un
Sì,
aspetto che colpisce
è proprio
molto.
questo. Nel film c'è una scena molto bella, secondo me, di quando loro vanno a fare la spesa e improvvisamente vengono visti come la famiglia, cioè qua come se avessero loro una colpa
Sì.
nell'aver fatto un'azione del genere, o il figlio che non può più frequentare la persona che ama perché il padre glielo impedisce solo perché appunto appartiene a una famiglia che ha avuto il coraggio di denunciare. Lo sappiamo bene come si vive, come sono i contesti di alcuni paesi, di alcuni, come dire, una rete che paradossalmente fa passare chi è nel giusto nel torto e distorce ogni tipo di racconto. Questo è pericolosissimo.
Sì, e poi è un problema con cui noi abbiamo a che fare, purtroppo, che non è mai stato superato qui in questo paese. Spostandoci sul lato un po' più tecnico del film, ti volevo chiedere, quanto tempo ci è voluto per realizzare la pellicola così come la vediamo? In termini temporali, quanto lavoro c'è dietro?
Allora, questo è stato un film un po' particolare perché i tempi di realizzazione sono stati molto veloci. Dalla preparazione alla messa in onda, sono passati pochi mesi, mentre solitamente i tempi sono un po' più lunghi, e questo perché c'era appunto questa data del 23 maggio, che era un po' una scadenza,
Sì.
se vogliamo. Per cui noi abbiamo girato a febbraio e la messa in onda era programmata per maggio, e in questo caso il merito io credo che vada in primis a Isabella Leoni, la regista, che si è caricata questa responsabilità di portare a casa un prodotto in così poco tempo, mettendo su una squadra di grandi professionisti, di gente pronta ad accettare questa sfida, perché poi girare così condensato è un rischio ed è anche, secondo me, un po' molto spesso controproducente proprio in termini di produzione. In questo caso Isabella ha messo su un team nei vari reparti di gente che ha sposato in pieno il progetto e quindi ha fatto anche fronte col cuore a tante difficoltà che potevano essere dal trovare la location giusta a una macchina da presa che si inceppa. I costumi sono stati presso, hanno avuto un modo di lavorare, io direi perfetto, una grandissima squadra in costumi, fotografia ha fatto un lavoro molto, molto delicato perché ovviamente i tempi di un direttore della fotografia, insomma, credo che tutti vorrebbero avere più tempo di quello che ha avuto il nostro direttore della fotografia, per cui insomma è stato fatto un lavoro secondo me eccezionale.
Ok, allora, una cosa tra parentesi al volo, negli ultimi secondi ho iniziato a sentirti un po' più basso, quindi non so se ti sei allontanato o
Ah,
cambiato qualcosa.
ok. No, 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 sono stato
Ok, e poi, ecco, relativamente a questo, voi non avete avuto, non so, imprevisti che vi hanno fatto perdere qualche giorno, qualche episodio, no?
No, fortunatamente non abbiamo avuto diciamo, imprevisti così gravi. Gli imprevisti nel cinema ci sono sempre, come dicevo prima, dalla macchina da presa che un giorno fa i capricci e quindi non è, perde i settaggi, ad esempio, questo è successo, o c'è un momento in cui sembra non partire. Però, insomma, non abbiamo avuto fortunatamente grandi complessità da gestire, un po' perché è stato fatto, secondo me, un buon lavoro nella stesura del piano di lavorazione, un po' perché furbamente si è scelto di girare, in location cosiddette sicure, per cui gli interni erano degli uffici che c'era poco da rischiare, gli esterni erano tutti, noi abbiamo girato a Cosenza, più ci siamo spostati a Scalea, e sono paesi abbastanza piccoli dove insomma gestire una troupe può essere un vantaggio, ecco, piuttosto che girare in una grande città. E poi è ovvio che, appunto, come ho detto, l'imprevisto c'è sempre, c'è, che ne so, la stradina che uno immaginava più larga, in realtà è molto più stretta, per cui si perde del tempo anche nel fare una manovra banale con una macchina. Però, insomma, poi alla fine il risultato è quello che conta, il film è stato fatto ed è andato anche molto bene, mi dicono.
Sì, perché poi ho visto che, cioè io non conosco le tempistiche cinematografiche, ma 4 mesi penso siano un bel tempo, cioè bello in senso poco, penso che per un film di
Poco,
un'ora.
soprattutto per la post-produzione, perché poi, come ho detto, magari si può anche girare cioè, ci sono delle produzioni che durano 6 settimane, 5 settimane, certo, siamo proprio al limite, però poi il tempo di post-produzione è quello che può fare la differenza, quindi avere più settimane da dedicare al montaggio del suono, alla color correction. Ti permette di lavorare con dei tempi un po' più umani, un po' più rilassati. Se si devono fare le corse, è ovvio che poi, insomma, se hai gente brava, magari ti riesci a fare un ottimo lavoro, come è il caso di Mascheria. Se lavori in situazioni un po' meno, dove l'asticella va un po' verso il basso, rischi di avere un prodotto che non corrisponde esattamente all'idea che il produttore o il regista si è fatto. È ovvio che qui la Rai ci ha seguito, secondo me, molto bene, e quindi penso che il risultato sia valido.
Certo. E, ci sono state con te protagonista, insomma, in cui hai dovuto recitare tu scene dal coefficiente di difficoltà molto alto che hanno causato un po' di difficoltà vere e proprie.
È ovvio che quando hai così poco tempo le difficoltà le devi un po' anticipare, questo è ovvio. Ci sono stati giorni in cui il programma era molto fitto e questo non è mai un bene, per cui secondo me la prima difficoltà è che se hai un programma molto fitto devi avere una squadra molto brava, perché se no il film non lo porti a casa, e quindi per me questa è stata la principale difficoltà, cioè girare in maniera molto fitta, poi indipendentemente da chi gira il personaggio o nello specifico il singolo attore, io parlo della macchina in generale, parlo di tutti i reparti insieme, perché secondo me il film lo fanno tutte le persone insieme, non solo gli attori, non solo il regista, in questo caso la regista. È proprio un lavoro di squadra, per cui quando si girano tante pagine di copione al giorno si rischia di non avere il tempo per poter fare le scene con come dire, la rilassatezza mentale, ecco, anche il cervello ti dice ok, devo ho poco tempo, ho tanto da girare. E in questo caso, solo grazie allo splendido lavoro di Isabella, perché è una persona veramente come poche ce ne sono nel cinema, estremamente dolce, attenta ai dettagli, ma soprattutto attenta a come lavorano le persone, si è potuto bilanciare, come dire, i tempi condensati con la qualità. Perché riusciva a dare poi i tempi giusti, riusciva anche a dedicare, se c'era necessità, di un tempo in più per la fotografia o per gli attori, non riusciva comunque a trovare. E per me la difficoltà è questa, avere pochi ciak a disposizione, ad esempio, avere, come dire, delle comparse da tante comparse da gestire. Questo può essere difficile o facile, dipende come si affronta la giornata lavorativa. Faccio sempre l'esempio: da sceneggiatura c'è scritto una macchina passa per una via di campagna. Molto bene, sembra in apparenza una cosa facile, ma se quella via di campagna è in salita, stretta, che per girare devi andare 300 metri dopo, vuol dire che o il location manager ha fatto un lavoro non proprio perfetto, o se era l'unico punto dove poter girare, comunque quella scena ha un livello di complessità, cioè c'è bisogno di un tempo in più perché la macchina deve andare avanti e dietro, bisogna girarla, gli attori si devono rimettere in posizione, quindi tutto può diventare difficile nel cinema, anche una cosa banale.
E quello ovviamente voi lo scoprite, voi attori lo scoprite solo una volta che sarete sul set.
Quasi sempre sì. Quasi sempre sì, è molto raro che ti dicano tutte le cose prima, perché a volte anche il regista lo scopre lì per lì. Magari vai a fare una scena, un bellissimo sfondo, ma sei a strapiombo e quindi porta tutte le attrezzature sullo strapiombo e diventa complicato, c'è bisogno di un tempo.
Ok, sì, perfetto, capisco completamente. A me è piaciuta molto una cosa che ha detto poco fa, rispondendo a questa domanda. Perché noi quando vediamo un film, noi spettatori umanamente, tendiamo a dare attenzione a ciò che vediamo sullo schermo, a chi vediamo sullo schermo. Ma come hai detto tu, dietro la realizzazione di quello che noi vediamo sullo schermo c'è il lavoro di tantissime altre persone, almeno penso 10 per ogni attore, più o meno il rapporto è quello. Quindi volevo chiederti quante sono le persone che hanno lavorato nelle retrovie per questo film e com'è stato il loro lavoro, che cosa hanno fatto e cosa hanno lasciato al film.
Il numero esatto non lo conosco, ma nel cinema un film si fa con almeno 50 persone, in su 70, poi se ci mettiamo tutti quelli che lavorano alla post-produzione il numero aumenta ancora e basta vedere i titoli di coda di qualunque opera audiovisiva. Per cui sì, il film non sono solo gli attori, non è solo il regista, questo lo dico sempre, anzi il film lo fanno anche paradossalmente gli autisti, che sono persone a cui io sono molto legato perché sono i primi ad arrivare, gli ultimi ad andare via, e passano tutta la giornata in strada semplicemente per portare i mezzi necessari per fare un film. Il film è tutti insieme e per questo bisognerebbe avere più rispetto di tutti i ruoli. Perché molto spesso gli attori, appunto, sono molto concentrati, siamo molto concentrati sul nostro lavoro. Poi basta vedere invece intorno a noi che abbiamo truccatori, acconciatori, scenografi che fanno in modo che noi abbiamo tutti gli oggetti di scena sempre pronti. E secondo me è bello quando un attore aiuta queste persone a lavorare anche in maniera un pochino più leggera. Ci sono piccole cose che tutti gli attori possono fare e che aiutano tutti, questo te lo posso garantire. È una questione di sensibilità, secondo me basta poco.
Sì, e questo secondo me ti fa sicuramente molto onore perché denota anche una certa sensibilità, appunto, un certo rispetto per chi ti lavora intorno e per chi lavora anche per te. E
Sì, ma ci
quindi.
vuole una cura, sai, è proprio una questione di cura. Ti metti addosso un capo ed è il tuo vestito di scena, tu devi avere cura di quel capo, passi al trucco e poi non è che puoi fare come ti pare, perché quelle persone hanno speso mezz'ora del tuo tempo sul tuo viso ed è giusto che tu porti rispetto per quel lavoro, così come per i capelli. Secondo me questa è proprio una cosa, è alla base, ma proprio della nostra società, ecco, si dovrebbe ragionare così.
Sì, mi trovi d'accordissimo. Ecco, tu sono passati adesso, se non sbaglio, mercoledì 6 giorni dall'uscita del film. Hai avuto qualche feedback sia tra utenti online che persone che conosci, che colleghi che ti hanno detto qualcosa, ti hanno fatto arrivare qualcosa?
Sì, io escludo sempre i familiari, per cui io sono ovviamente Leonardo DiCaprio. No, vabbè, ma a parte la battuta, c'è stato tanto affetto per questo film, e non solo da amici e parenti, appunto, ma mi hanno scritto tante persone che non conoscevo e che hanno visto il film e in generale si sono riconosciute nelle vicende di questa fabbrica che deve a un certo punto chiudere i battenti per le difficoltà economiche che stanno affrontando. I messaggi sono stati tutti molto, molto carini, molto positivi, quindi sono molto contento.
Benissimo. Passo un attimo sul tuo percorso professionale e autobiografico perché mi interessava anche chiederti, ho visto che tra cinema e televisione hai fatto almeno una ventina di partecipazioni qui in Italia e volevo chiederti, al di là di Mascaria, quali sono le opere in cui sei stato coinvolto che ti hanno lasciato di più a livello professionale e a livello personale?
Ma io ho avuto la fortuna di lavorare con registi di cui ero innanzitutto un grande fan. Mi riferisco a Moretti, a Soldini, a Vicari, per cui è ovvio che a questi progetti io sono legato al di là del ruolo che ho interpretato, cioè sono progetti che sono andati oltre per me rispetto al ho interpretato questo ruolo, ho fatto questa cosa piuttosto che quest'altra. Per me sono state giornate belle di formazione, di studio, di scambio, insomma, sono molto felice delle opportunità che ho avuto. Poi ci sono stati dei progetti dove mi hanno dato anche, tra virgolette, quella notorietà, che la lunga serialità ti permette di avere. È ovvio che Giovane Montalbano su tutti è stato un successo clamoroso. Quando uscì Giovane Montalbano volavo praticamente per quante persone lo vedevano, per quante persone avevano modo di apprezzare le storie che raccontavamo. Insomma, quello è stato un grande successo ed è normale che fa piacere.
Ok, sì. Io tra l'altro personalmente ti ho conosciuto con i Cesaroni, se non sbaglio te l'ho già
Cesaroni,
detto,
sì,
e
certo.
anche lì ovviamente io mi chiedo sempre, riguardo voi attori che da giovani partecipate a film o fiction che diventano così famose, e che fanno nascere un'associazione quasi automatica tra il vostro volto e quello del personaggio. A voi attori questa cosa secondo te giova oppure alla lunga rischia un po' di lasciarvi ancorati a quel personaggio e quindi per esempio tu potresti essere Diego per molti e non anche se Diego nei Cesaroni non era uno dei primissimi protagonisti è entrato nelle stagioni dopo però comunque c'è questa dinamica un po' di associazione.
Sì, succede molto nel nostro paese di associare un attore con i personaggi che interpreta. Nel periodo dei Cesaroni a me capitava di andare in giro e la gente mi chiamava per il nome del personaggio, per esempio. Proprio questo succedeva tutti i giorni, c'erano soprattutto i bambini, i ragazzini che mi chiamavano Diego, Diego, Diego. È ovvio che quello fa, cioè è un po' una cartina al tornasole perché è un... Era all'epoca non c'erano i social così spinti, così utilizzati, era un riscontro della popolarità che avevo e che quel progetto dava agli attori. Così come Fazio in Montalbano è la stessa cosa. Però io ho costruito la mia carriera proprio su invece rompere questi schemi e quindi interpretare poi anche altri ruoli di diversa caratura in progetti più magari legati al cinema. Per cui fortunatamente sì, c'è nel mio curriculum il fatto che io ho interpretato Cesaroni, faccio Fazio in Montalbano, ma non sono solo quello. Questo è un
Certo.
po' diciamo, una cosa a cui ho sempre tenuto perché potessi, come dire, avere più chance e più opportunità. Poi secondo me, lo dimostra ad esempio anche Zingaretti, dopo aver fatto tanti anni in Montalbano, in realtà adesso si è ricostruito una carriera facendo altri personaggi. È ovvio che lo spettatore medio lo associa ancora a Montalbano, ma ormai Zingaretti fa film di tutti i generi, per cui poi dipende anche dalla maturità del regista, dal progetto, dalla produzione. Secondo me è un po' si è sdoganata
Ok,
questa catena,
fortunatamente perché.
sì, a parte insomma stagioni che durano 15 anni. In mente Don Matteo, che in effetti forse Terence Hill è diventato poi piano piano Don Matteo, si sono mischiati, cioè non si sa più dove finisce Don Matteo, dove inizia Terence Hill, però poi a tutto c'è una fine, e quindi sì, poi si esce dal personaggio, insomma il tempo poi aiuta e si fa altro.
Però io non so se è una cosa italiana o comunque in genere del cinema, perché ad esempio so che quello che è accaduto, ora non so se tu che familiarità hai con questo mondo, ma anche agli attori protagonisti di alcune sitcom statunitensi come Big Bang Theory o protagonista di How I Met Your Mother, che se non sbaglio ha persino vissuto una depressione proprio per questa cosa lui. Quindi forse non è una cosa prettamente italiana questa, ma più.
Magari no, però secondo me dipende un po' uno da come vuole impostare la propria
Sì.
carriera, dal messaggio anche che uno dà, cioè se uno si riconosce totalmente in un prodotto perché vuole cavalcare l'ondata di popolarità, e allora vuol dire che stai abbracciando il fatto che tu vuoi essere solo ed esclusivamente quella cosa lì. Se uno invece affronta questo lavoro come interprete di un ruolo, e quindi come attore a tutto tondo, è ovvio che ci sarà sempre una separazione tra la persona e il personaggio, e questo uno lo trasmette, lo trasporta anche in altri ambiti lavorativi, e quindi è più facile distaccarsi dal personaggio. Anche Claudia Amendola ha fatto tantissimi altri
Sì.
progetti oltre ai Cesaroni, Fassari fa teatro regolarmente, ma a parte tutto, sì, voglio dire, lo spettatore medio forse lo associerà ai Cesaroni e basta, però poi si va oltre, insomma, uno deve vedere anche gli attori con una mentalità più aperta.
Ok, certo, sì, chiarissimo. Quindi questo è quello che tu stai. Un processo da cui tu hai provato e sei riuscito a distaccarti durante la tua carriera.
Sì, diciamo che non ho mai sofferto di, oddio, allora sono diventato Diego De
Ok.
Cesaroni, nonostante poi tutti quanti mi chiamassero Diego De Cesaroni, però poi io mi fermo tanto a parlare con le persone e spiegavo, sì, bellissimo tutto, Diego De Cesaroni, ma poi io ho fatto 350.000 cose e faccio altre migliaia di cose, Diego è un personaggio di una serie TV. Bisogna vedere anche uno come alimenta la propria popolarità.
Certo, ok, chiarissimo su questo. E, guarda, io chiuderei con una domanda, facciamo una e mezzo, riguardo il tuo percorso. Tu vieni dal teatro e ti sei sdoppiato per tutta la tua carriera tra cinema e teatro. E quanto questo primo lato, cioè il teatro, ha rafforzato quanto ti ha dato professionalmente che poi hai trasposto nel cinema? Quanto ti ha aiutato e cosa ti ha dato soprattutto?
Beh, il teatro mi ha dato il coraggio di affrontare questo lavoro, perché è un lavoro dove ci vuole molto coraggio e molta intraprendenza, e il teatro dà proprio questo, dà consapevolezza di sé, consapevolezza degli altri, e insegna anche un po' proprio allo stare in scena in relazione agli altri, per cui secondo me il teatro è stato, come dire, il viatico se non fossi passato al teatro, probabilmente avrei avuto più insicurezze nell'affrontare anche i progetti cinematografici.
Sì, immagino sia un'ottima palestra sia per l'esibirsi in pubblico che per l'esibirsi a livello recitativo proprio, quindi senza avere anche neanche la possibilità di ripetuta.
Sì, ma a parte non poter ripetere, al contrario del cinema, ma il teatro, quando ho iniziato io a fare teatro, io facevo qualunque cosa, e nel senso che affrontavo il pubblico con anche un po' una spavalderia che era proprio tipico dell'essere giovane, e lo affrontavo con coraggio, perché avevo meno esperienza, quindi ero più impulsivo, ci andavo più di pancia, di cuore, e quindi cioè, mi sono veramente formato facendo quelle cose che oggi, per esempio, se le dovessi rifare mi metterebbero tanta paura, tanti, tanti dubbi, perché paradossalmente sono più complesso oggi. Prima ero un attore più libero, non temevo il pubblico, non mi preoccupavo assolutamente del giudizio. Poi crescendo è ovvio che, come dire, costruire una carriera è anche fare le scelte giuste, fare un percorso molto preciso, e quindi aumentano le responsabilità, aumenta ciò che sei disposto a rischiare, si cresce, insomma, si matura.
Sì, si è sempre un po' più incendiari da giovani e poi è un processo che si va a stabilizzare con gli
Sì,
anni.
ma faccio un esempio, a 20 anni non avevo problemi a fare uno spettacolo scritto da me, così, tanto anche solo per provare come funzionava. Oggi probabilmente mi prenderei tantissimo tempo per capire se realmente funziona, farei delle prove con una stretta cerchia di amici. Ho capito, affronti proprio il lavoro in maniera diversa, però non è detto che una cosa sia meglio dell'altra. Io vorrei avere il coraggio di prendere le cose anche un po' più alla leggera, come facevo quando avevo 20 anni, 22, che magari mi capitava una serata X in un posto X, ma lo facevo, anche in pochissimo tempo, mi mettevo sotto, preparavo. Studiavo, provavo a creare delle cose, ero forse anche un po' più libero. Adesso invece è più di testa, è più mentale, studio molto di più, cerco di capire se sto facendo la scelta giusta, mi confronto. È un lavoro che è cresciuto nel corso degli anni.
Sì, immagino. Ti volevo fare un'ultima domanda per chiudere, una domanda breve. Che cosa diresti a un ragazzo con la volontà di intraprendere una carriera nel cinema? Che cosa gli consiglieresti e cosa serve per fare il tuo lavoro?
Consiglierei di essere aperto mentalmente, a parte di studiare, perché secondo me è fondamentale studiare, ma studiare oltre recitazione, studiare qualunque cosa per cui uno si sente minimamente portato e appassiona. E poi non è detto proprio studiare, ma essere curiosi, sì, cercare di capire gli altri, cercare di capire che cosa pensano gli altri. Già banalmente è un modo per studiare recitazione, perché poi uno andrà a interpretare delle persone che non siamo noi, e quindi anche iniziare a capire come le persone ragionano in determinate situazioni è un modo per fare meglio questo lavoro. Per cui essere curiosi sicuramente è un consiglio, anche secondo me un po' banale, perché se non sei curioso, secondo me nella vita puoi fare poco. Però è un dato di fatto: se uno non è curioso, non ha un minimo di intraprendenza, non ama un po' anche il brivido, il rischio, ed è difficile fare poi questo mestiere. E poi bisogna amare l'arte in generale, amare la possibilità di dire delle cose, cioè capire che è importante dire delle cose, che non si fa gli attori per 10 follower in più. si fa l'attore perché forse in una battuta di uno spettacolo c'è della verità un po' universale, o in un film si affrontano delle tematiche universali e quindi tu a quel punto sei parte di un cambiamento, di un qualcosa di più grande.
Ok, molto chiaro e ti ringrazio innanzitutto per i consigli preziosi che sta dando per chi ci ascolta e ovviamente ha questo interesse e ti ringrazio anche per essere venuto ai nostri microfoni e per la
Grazie a voi.
disponibilità, la gentilezza e anche per la visione
Grazie a
del
te.
film che mi sento di consigliare a tutti, è un film bellissimo, godibile. Che lascia veramente anche l'amaro in bocca dentro e quindi secondo me merita molto. Quindi ti
Grazie.
saluto, grazie Daniele a nome di tutta Radio Sapienza. In bocca al lupo, Beniamino, ci vediamo, cioè, insomma, ci aggiorniamo alla prossima. Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao.